State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 30 di luglio e siamo veramente a fine stagione e siamo giustamente per il season finale qui. Quest'anno l'abbiamo fatto, credo sia il season finale più in là degli ultimi anni, ma a volte le settimane vengono fuori così. È anche un bene, perché francamente non era successo praticamente niente fino a un giorno e mezzo fa, successo pochissimo. Ora sembra che le cose si stiano cominciando a muovere, quindi avremo un po' di cose di cui parlare, e per parlare con me ci sono Mario Correnti. Ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Ugo Ciotti. Ciao Ugo.
Buonasera prof, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof.
E poi c'è anche Michele Giliberti, che però in questo momento credo stia salendo le scale di casa. Ci sei Michele? No, non ancora, ma arriverà a breve.
No, ci sono, devo soltanto collegarmi col PC, sono dal cellulare, un attimo soltanto e arrivo anch'io. Un saluto a tutti.
Vabbè, insomma, intanto direi che possiamo cominciare al solito con il preambolo. Di cosa parleremo? Beh, parleremo ovviamente di mercato, parleremo prima, come sempre, del mercato delle giovanili con Ettore, e poi ci racconteremo un po' di cose su quello che è successo nel mercato della prima squadra, che si è, diciamo, movimentato nelle ultime 72 ore, ecco, cioè forse anche meno, nelle ultime 48. Pare che stiano succedendo un po' di cose, ci sono conferme un po' ovunque, quindi insomma quando si arriva a questo stadio di solito siamo ben oltre il pettegolezzo o l'illazione. Se c'è tempo e se abbiamo voglia, magari ci sarebbe anche da parlare un attimo di come sono andate le cose per la nomina del CT della Nazionale di Calcio. Non una bella figura come al solito, insomma, cose abbastanza penose. E volendo anche delle ultime follie di Infantino, che si è beccato una discreta trambata sui denti oggi dalla UEFA, insomma un po' di cose. Ma comunque cominciamo senza indugio. Ettore, parlaci del mercato delle giovanili, che è stato ottimo e abbondante a quello che capisco.
Sì, ma la cosa più importante secondo me è che è stata fatta una profonda ristrutturazione sportiva del settore giovanile, ma all'insegna di una continuità interna, cioè sono state create delle responsabilità precise, ma diciamo utilizzando tutte le risorse interne già a disposizione. Infatti Claudio Chiellini è diventato il responsabile dei tre settori, Next Gen, Under 20, ovvero Primavera, e Under 18, e questa è un'importante novità perché viene creata una nuova squadra giovanile, Under 18, che viene affidata a Piero Panzanaro, che era un allenatore con un'esperienza nel settore giovanile bianconero, perché ha allenato la Under 17 nell'epoca con Spinazzola, Dragusin e Fagioli, e insieme a tutti gli altri, cioè Padoin, Grauso, sono stati confermati tutti fino al 2028, oltre ovviamente a Massimo Brambilla, che è responsabile della Next Gen. Questo è importante perché dà la possibilità di superare le difficoltà di creare una squadra nuova nella Under 18, perché creare soprattutto il primo anno una nuova equipe di una ventina di giocatori significa avere un coordinamento molto forte fra la Under 18, l'Under 20 e la Next Gen, per assicurare flessibilità di spostamento dei giocatori e comuni riferimenti anche tecnici, tattici. Quindi ci vuole flessibilità nel cambiamento e soprattutto la necessità di utilizzare al meglio gli organici, perché la rosa diventa più limitata e quindi perché c'è l'ingresso di una nuova squadra. Non ci sarà più il passaggio dall'Under 17 all'Under 20, ma ci sarà il passaggio intermedio all'Under 18. Quindi importante la conferma degli allenatori, come detto, importante è anche il ruolo di Massimo Scaglia, che diventa responsabile di tutta l'Accademia, che va dall'Under 7 all'Under 17. Scaglia ovviamente si concentra nell'ambito tra l'Under 13 e l'Under 17 e ha delegato al suo collaboratore Davide Barilotto la responsabilità dei più giovani, cioè l'attività di base da Under 7 fino all'Under 13. Anche gli allenatori, diciamo, Grauso, che ha vinto, che è stato finalista con la nostra Under 17, e Gridel, che è campione d'Italia con l'Under 16, sono stati confermati. A livello invece di Under 15 c'è un nuovo responsabile, che è Massimiliano Marchio, che è ex vice di Padoin in primavera, perché Marco Pecorari va a fare il vice come allenatore dell'Under 18, cioè diventa vice di Panzanaro. Questo per dare un'idea della complessa riorganizzazione interna che si sta avendo. Poi iniziamo subito a parlare di mercato. E il mercato è stato orientato ad interventi abbastanza articolati, che vanno a partire dall'Under 15 con l'acquisto di un giovane difensore, Eric Vian, 2012, centrale moderno, forte fisicamente, con ottime doti di impostazioni, che è stato il leader della difesa del Padova e ha molta personalità e capacità di guidare il reparto, e quindi un innesto molto importante. Poi abbiamo Daniele D'Onofrio, 2012 anche lui, laterale difensivo, sinistro, con propensione anche offensiva, un giocatore a tutta fascia che proviene dal Pescara ed è un motorino inesauribile, con forte capacità di spinta e inesauribile disponibilità al sacrificio. E poi c'è la punta, Odifex Di Pede, un 2012 attaccante esterno, un'ala offensiva, veloce, di ottima fisicità ed utile perché ha capacità di progressione, strapotere dal punto di vista anche fisico e capace quindi di creare superiorità numerica superando gli avversari. Sa adattarsi a diversi ruoli sul fronte offensivo ed ha un innato senso del gol, ha segnato una trentina di gol su 40 partite, insomma, quindi e proviene dal Matera, come ho detto. Poi abbiamo l'Under 17. L'Under 17 ci sono due acquisti, quindi vado veloce. Un portiere, Joav Rybak, 2010, israeliano del Maccabi Tel Aviv, portiere di fisico pristante e nazionale di categoria, adesso poi lo vedremo nell'Under 17 di Grauso. Poi è stato appena da poco diciamo ha firmato, ha fatto le visite, Tegra Bolongo, è 2010, un attaccante in scadenza che è un nazionale svizzero del Losanna. Mancino naturale, alto 1,94, una struttura fisica importante, ha fatto 13 gol in 15 partite nell'Under 16 del Losanna, quindi è un ottimo acquisto anche questo. Poi abbiamo, e vado rapidamente sulla primavera di Simone Padoin, è stato acquisito un roccioso difensore, Luis Reynaud, del 2008, francese, difensore centrale mancino, è proveniente dal Tolosa, è alto 1,90, è abile nella costruzione dal basso, duttile per l'utilizzo in una difesa 3 come laterale sinistro di difesa oppure anche come terzino. Poi è stato preso questo è il 2008, Antoine Beidits, un belga, 2008, terzino sinistro di scuola Genk, che proviene dal campionato olandese nel Maastricht, mancino naturale, è abile anche con il destro, con una solida struttura fisica, 1,83, spiccata qualità tecnica, palla al piede. Ha un'ottima progressione, capacità di superare, saltare l'avversario e arrivare al cross, una buona sensibilità balistica che gli consente di giocare anche come esterno offensivo. È un laterale quindi che può diventare un laterale anche a tutto campo e anche un'ala sinistra. Poi arriviamo finalmente alla Next Gen. Nella Next Gen è stato acquisito Daniel Okolo, 2007, che viene come origine dal settore giovanile del Cesena ed è passato alla Triestina ed ora è svincolato. È un attaccante dalle caratteristiche forti dal punto di vista atletico e fisico, 1,96 di altezza, forte nei contrasti e nella protezione della palla nel gioco aereo. È una vera boa e quindi è una minaccia costante nell'area di rigore avversaria grazie alla sua fisicità, che è unita anche a buone doti tecniche con il dialogo con i compagni. Poi c'è Ismail Konaté, 2006, un destro, punta veloce e capace di svariare su tutto il fronte di attacco, ha una buona progressione e capacità di attaccare lo spazio, è forte anche nella conduzione della palla e quindi sa arrivare anche a concludere dopo sgroppate importanti. Per quanto riguarda, quindi, queste sono le principali operazioni di mercato. La Next Gen partecipa al girone A della Serie C con l'Atalanta nel girone B e l'Inter nel girone C. È un girone dove la Juve può, secondo me, far bene, grazie soprattutto all'esperienza di Brambilla, confermato fino al 2028, che è veramente un fuoriclasse della categoria per quello che ha fatto, e ha a disposizione un gruppo squadra sperimentato, sono, diciamo, faticanti, è andato in prestito all'Avellino, è stato sostituito da Mazzur, che è comunque un giovane di valido e con grossa esperienza. Poi c'è Pusk, che è stato ceduto e sarà sostituito da Pagnucco. E poi ci sono tanti conferme dai più esperti, come Filippo Quaglia, Scaglia, difensore centrale di grande esperienza. Poi c'è Simone Guerra, poi c'è Mangiapoco, il portiere che ha fatto bene lo scorso anno. Poi ci sono innesti importanti dalla primavera come Rizzo, Montero e Verde in difesa. Ci sono dei giocatori che hanno già giocato che possono migliorare ancora, come Van Arle, Savio, sempre come laterali difensivi anche in una difesa 3. E poi ci sono i giovani che vengono sempre più integrati nel settore. Parlo di Bambalì, Macchiobò, Amaradio e i nuovi arrivi dello scorso diciamo calcio invernale, calcio mercato invernale, Licina, Gunduz e Obama Voodoo. Quindi abbiamo una squadra che secondo me può competere con avversari pericolosi come l'Union Brescia, il Cittadella, il Lecco, il Carpi. Quindi abbiamo una prospettiva interessante con tanti giocatori che possono essere poi utilizzati nella rosa a disposizione anche della prima squadra.
Grazie Ettore. Due osservazioni. L'Union Brescia in realtà è l'ex Feralpi Salò, questo va detto.
Sì, però è diventata praticamente squadra di Brescia, no? Dato che io vado spesso a Brescia per ragioni familiari, mi fa piacere, ecco, che comunque una squadra di Brescia.
L'altra cosa volevo dire, Licina potrebbe anche rimanere aggregato alla prima squadra, Questo non è sicuro, però potrebbe.
Sì, sì, se dipenderà da che cosa succede in questi termini. C'è anche Owusu, che non ho citato, che comunque secondo me sarà quasi sicuramente aggregato alla prima squadra, mentre vediamo un po' anche Gil Puke, che è un difensore centrale, che vedremo se sarà dato in prestito oppure no, mentre è probabile che vada in prestito Pedro Felipe, che è rientrato dal suo
diciamo che sul settore giovanile, insomma, le cose si sono mosse, le squadre sono state fatte. Quest'idea di mettere l'under 18 come passaggio intermedio non è un'idea sbagliata, anche perché è 18-20 next gen, cioè vedendole come un tutt'uno, secondo me c'è la possibilità di lavorare meglio e anche di vedere più giocatori, dare più minutaggio a più giocatori e vedere un po' come si comportano. Anche diciamo la prima squadra si sta muovendo. Ora io dico un po' quello che è successo. Allora, dunque, non sono stati rinnovati i contratti a Vlahovic e a Kostic, quindi loro li salutiamo, e credo che Vlahovic lo salutiamo definitivamente. Scusate, mi devo soffiare il naso. Lo salutiamo definitivamente, nonostante le chiacchiere che ci sono in giro, così come Kostic. E poi è stato dato in prestito con un'ottima operazione, devo dire, Open Data. Francamente non ci speravo, ecco, di prestarlo addirittura prendendoci qualche soldo e non pagando l'ingaggio. Questa è veramente un'ottima notizia e dimostra che Carnevale, insomma, tutto sommato il suo mestiere lo sa fare. Poi abbiamo preso questo ragazzo Ecator, che si è fatto subito male, però vabbè, insomma, sembra una roba da poco. E Celic, giusto? Si dice così? Celic. Dalla Roma, o meglio svincolato dalla Roma, e proprio in queste ultime 48 ore sono arrivati i nomi, diciamo la certezza per un nome che alla Juve continua a girare da molto tempo, che è quello di Kolomouani, più questo Alibegovic, che dicono tutti è una grande promessa, effettivamente sembra uno che gioca bene, anche diciamo io pensavo fosse uno più bassino, invece no, 1,86 m, anche piazzato fisicamente, insomma è uno che nel calcio moderno ci può stare. Ecco, questo è un po' quello che è successo. Mario, dici a che cosa, vai, dici le tue impressioni.
Sì, Alibegovic è un giocatore che può giocare su tutto il fronte d'attacco, diciamo nelle posizioni di rifinitura del reparto offensivo. Il suo ruolo naturale è sulla sinistra, però, dato che lì gioca Ildiz, non so se sarà quello il suo ruolo definitivo, può giocare anche... È un giocatore di fascia, soprattutto, ha un grandissimo dribbling, ha ottima visione di gioco e ha anche un grande tiro dalla distanza. Quindi è un giocatore che è un 2007, quindi insomma è molto molto giovane, quindi non so se partirà da titolare, però ha i numeri per far bene, anche perché è un giocatore che ha già esperienza nel mondo del calcio dei grandi, dato che l'ultima stagione ha giocato e bene nel campionato austriaco, nella squadra di Salisburgo della Red Bull. È tornato ora a Leverkusen e quindi insomma sinceramente sono un po' sorpreso di vederlo come sembra alla Juventus, perché è quel tipo di giocatore che ormai non fa più quel salto intermedio nei campionati tedesco, italiano, ma va direttamente in Inghilterra, quindi insomma sarebbe un ottimo acquisto.
No, dicevo, forse magari hanno cominciato a osservare un po' lo storico di quelli che vanno in Inghilterra a 19 anni, non sempre è positivo.
Sì, no, infatti io anche quando parlavamo l'ultima volta che siamo sentiti del trasferimento di Palestra al Chelsea, è vero che va a abitare a Londra, va a guadagnare tantissimi milioni, però come Alibegovic andare a trasferirsi al Chelsea, una squadra che compra 15 giocatori a sessione di mercato, non so quanto possa essere lungimirante dal punto di vista della carriera. Un po' mi ricorda Piazza, che purtroppo da noi ha avuto una carriera che è veramente sfortunatissima, perché appena arrivato si è subito infortunato in maniera gravissima e non ha avuto poi il prosieguo della carriera. Quindi io su di lui, ecco, insomma, era un nome che si faceva, diciamo, non sono uno scout, però insomma seguo un po' il calcio europeo, tra i giovani di cui si più parlava a livello europeo. E poi finalmente abbiamo preso, dopo 12 mesi di rincorsa, la nostra prima punta, che è Randal Colomouani. È un giocatore che da noi, nell'esperienza di 6 mesi dell'anno scorso, di 2 anni fa ormai, ha fatto molto bene, perché se non sbaglio segnò 9 o 10 gol in 4 mesi. È un giocatore però che ha avuto, io devo dire che su Colomouani ho sempre avuto questo giudizio un po' discordante, un po' da tutti, perché è un giocatore che da noi ha fatto bene, però ha avuto una carriera che è sempre stata un po' ondivaga. Ottimo inizio in Germania, all'Eintracht, se non sbaglio, poi al Paris Saint-Germain, dove ovviamente era un po' chiuso, bene la Juve, l'ultimo anno al Tottenham è un po' naufragato come tutta la squadra. Ecco, soprattutto qui sembra che Spalletti abbia puntato moltissimo su questo giocatore, quindi insomma, anche sia Spalletti che Colomouani devono presentarsi e dimostrare nella prossima stagione che la fiducia che la società ha riposto in loro è stata ben riposta.
Ma io su Colomouani posso dire due cose. La prima è che francamente al Tottenham, cioè nel senso, sono squadre che quando prendono una brutta china, quelle squadre lì non si salva nessuno. Sul fatto alla Juve, ma insomma, secondo me avere preso un giocatore che ha già fatto bene da noi, perché Colomouani in quei 6 mesi scarsi fece molto molto bene, non solo a livello di gol, ma insomma fece anche vedere che aveva delle qualità tecniche notevoli. Infatti l'anno scorso, secondo me, è una cosa strana che non si sia riusciti a prenderlo. Quella veramente è una roba assurda, in parte dovuta alla testardaggine di Comolli probabilmente, ma anche al comportamento, diciamo, ai limiti proprio della decenza del Paris Saint-Germain, che francamente sul mercato sono veramente non è gente seria, secondo me, no?
Sì, lì l'anno scorso probabilmente il Paris Saint-Germain tirò all'ultimo sperando di prenderci il collo all'ultimi giorni, e come lì virò su OpenDAO alla fine.
Esatto, virò su OpenDAO, e se no probabilmente già l'anno scorso lui stava alla Juve. Diciamo, secondo me è un buon acquisto, io sono contento di Colomouani, francamente. Questa Rajbegovic vedremo, sicuramente è un giocatore di qualità, ancora manca un po' di cose, vediamo un po'. Ugo, te che ne pensi, soprattutto di Colo? Dici la tua opinione su Colo.
Io sono contento, prof, di Colo. Intanto, quando un calciatore comunque dimostra anche di voler venire da te, fa sempre piacere, no? Ma indipendentemente dal fatto poi delle dichiarazioni più o meno romantiche, ho sempre tifato per proprio lui. Il progetto lo ha sempre sposato, evidentemente si è trovato bene, magari è quella realtà, ci sono, no, storie che poi sono particolari, no, di sport, dove si fa bene magari solo in una determinata situazione, e speriamo che questo possa verificarsi con Colomouani. Colomouani è un attaccante che secondo me d'utile può essere veramente importante lì davanti per Spalletti, che lo aveva comunque sempre richiesto. Un giocatore che può dare la profondità, un giocatore che può anche venire incontro, può giocare più largo, può giocare anche da prima punta. Aveva delle ottime statistiche legate all'X-Goal, no? Lui praticamente con noi è stato un cecchino, che è quello che poi è mancato negli ultimi 2 anni alla Juventus, soprattutto nell'ultimo. Facevamo tanto, però segnavamo propriamente un bomber di razza, però con noi poi si è dimostrato abbastanza preciso lì davanti. Lo prendiamo a 38 milioni di euro più 12 di bonus, più o meno, contratto di 5 anni a 5 milioni e mezzo più 1,5 legato sempre a dei bonus. è in prestito con obbligo di riscatto a delle condizioni favorevoli, mi sembra siano semplici da raggiungere la Juventus nelle coppe, quindi insomma voglio dire a meno di catastrofi epocali. Lo so, sì, è rischioso rispetto allo storico, però
no, vabbè, insomma sì, d'accordo. Allora io sono convinto che l'anno prossimo la Juve farà meglio dell'anno passato. L'anno passato ha buttato via una qualificazione fatta in due partite, veramente in due partite, nonostante aver giocato malissimo tutta la stagione, aver giocato coi pesi, aver giocato ora francamente partendo da capo con un allenatore che comunque è capace, con una squadra che è comunque di buon livello, non sarà a livello forse delle migliori della Serie A, che poi quali sono le migliori della Serie A? Boh, l'Inter?
Napoli.
Il Napoli? L'Inter sempre gli stessi giocatori? Alla fine poi c'è le date di scadenza anche lì, eh? Il Napoli c'ha un allenatore bravo, però bisogna vedere anche lì come reagisce un po' la piazza e come sistema le cose Allegri, perché anche lui, diciamo, ha avuto un'annata sfortunata, ecco, mettiamola così, al Milan, d'accordo? Ha avuto un'annata un po' così.
Sì.
Quindi, diciamo, bisogna capire.
Più o meno siamo allineati, dai, prof. Siamo allineati.
Comunque, anche dicendo che non è forse al livello di Napoli e Inter, è comunque una squadra ampiamente di livello per la Serie A, e quindi insomma non riuscire a qualificarsi per le coppe vorrebbe dire arrivare settimi, ottavi, insomma francamente mi sembra improbabile, ecco, mi sembra improbabile. Poi nella vita ci sta tutto e vedremo. Te Maestral, che ne pensi, Michele?
No, mi stavo esercitando dopo anni passati a imparare come si pronunciasse in maniera più o meno decente Szczęsny, e stavo guardando qualche Szczęsny. Video di Szczęsny, appunto, stavo guardando qualche video per vedere Kerim Alibegovic.
Alibegovic, no, quello è facile, i nomi sono
sì, è più semplice. Allora, che cosa ne penso? Mi sembra che manchi comunque ancora, e quello che mancava anche un po' l'anno scorso, un po' di esperienza anche a centrocampo. Ora si parlava di che sì, non lo so se arriverà o meno, se è una boutade, se effettivamente ci stanno lavorando, perché è un nome che gira da tempo, certamente è un giocatore di esperienza, anche se adesso l'esperienza l'ha fatta nei paesi arabi e non so quanto potrà ritornare a essere quello che insomma abbiamo potuto ammirare, anche perché è sicuramente un ottimo giocatore nel nostro campionato. Però ripeto, David Luiz rimarrà un oggetto misterioso, soprattutto rimarrà, punto interrogativo,
questo non si può sapere. Io ritengo incredibile che non si riesca a far giocare un giocatore con quelle qualità tecniche, continuo a ritenerlo incredibile. Cioè, scusate, ma perché è un giocatore che ha qualità tecniche che nel centrocampo della Juve non ha nessuno.
Sì, ma sembra che quando entri in campo con la maglia della Juve è un coniglio bagnato, per citare un avvocato. È strano, davvero. Cioè, è pur vero che stiamo parlando di amichevoli che ho guardato, diciamo, con un occhio aperto e l'altro mezzo chiuso, quindi non si possono ancora giudicare. E vedremo un po' come andrà con il resto della preparazione, che cosa decideranno di fare. Certamente è un giocatore che sarebbe davvero utile, utilissimo, se vogliamo anche di esperienza, se vogliamo, da un certo punto di vista, comunque un nazionale. Vediamo. Per Colomoni sono contentissimo. Mi dispiace per quella testa di rapa di Vlahovic, perché scusate se sono un po' pepato nella definizione, però a volte questi ragazzi non si rendono conto che o si sopravvalutano, o non hanno buoni consiglieri, o si lasciano scappare occasioni. Cioè, si sta dimostrando in questo momento come non è che ci sia la fida dietro a cercarlo, anche perché lo scorso anno non è che abbia fatto un grande campionato, ha avuto poi un infortunio anche abbastanza serio. Cioè, bisogna essere anche un pochino realisti. Lui poi ha deciso di non scendere a compromessi, vabbè, contento lui, noi andiamo avanti. Mi dispiace un po', perché con un'altra testa Vlahovic forse sarebbe stato davvero un grande giocatore, ma...
Secondo me è un giocatore molto limitato, Michele.
Sì, ma come...
molto limitato. Cioè, per la struttura fisica che ha, è un giocatore limitatissimo. Cioè,
indubbiamente ha dei limiti, li aveva anche Inzaghi, però...
Sì, ma Inzaghi aveva un'intelligenza calcistica che...
Aveva un fiuto del gol non indifferente. Vlahovic, non lo so, vabbè.
Inzaghi aveva la botola, capito? Cioè, lui non lo vedevi, porta punta, apriva la botola, si trovava nel mezzo dell'area da solo e segnava.
Vero. Comunque è stato il giocatore nella Juve negli ultimi anni che ovviamente è stato anche il perno del nostro attacco e mi dispiace perderlo così, ma
sì, e il fatto che siano stati probabilmente gli anni peggiori della Juve si dovrebbe dire molto. Sì.
Vabbè, era anche un po' da solo, da questo punto di vista vorrei anche un pochino difenderlo,
ma io non me la sento tanto, perché secondo me è un giocatore che non è migliorato per niente, non ha fatto alcun tipo di miglioramento né a livello tattico né a livello tecnico.
La testa, come dicevo.
Sì, e poi secondo me è un misto, perché secondo me è stupido eppure mal consigliato, cioè tutte e due le cose. Capito? Quindi è veramente io francamente sono contento che la Juve se ne sia in qualche maniera distaccata, perché
con lo stipendio che aveva era insostenibile.
No, ma poi sono giocatori che portano solo guai, questa è la mia impressione, proprio come tipo di mentalità, sono giocatori che creano solo problemi e non hanno, diciamo, le qualità tecniche che gli permettano di diciamo annullare i problemi che portano a livello caratteriale. Io la vedo così. Ma con te però volevo parlare di un'altra cosa, perché adesso si sta parlando, ci sono due cose anzi che volevo parlare. Io dico una cosa, insomma, un po' forte, ma la devo dire. Cioè, secondo me la Juve non può non passare dal recupero di Hoopminers in qualche maniera. Cioè, per forza lo devi fare. Per forza.
Bisogna essere ottimisti.
Ma io torno a dire, non è possibile al solito che non si riesca a utilizzare un giocatore a quel modo, non perché sia un fuoriclasse, ma è un giocatore del centrocampista, la Juve dovrebbe essere in grado di farlo.
Cioè, però questo... prof, ti faccio una domanda, e la Juve lo vuole effettivamente recuperare Hoopminers? Capisco da un punto di vista economico che insomma, l'investimento è grosso e quindi sarebbe opportuno recuperarlo, però se ci sono sirene, che ne so, da Roma ad esempio, dove c'è Gasperini che lo conosce bene e immagino lo rivorrebbe volentieri, non so che cosa decideranno di fare.
No, se ce lo pagano bene lo puoi anche vendere, però nel senso,
certo, recuperare un giocatore come lui a centrocampo sarebbe ottimo, magari, cioè, riuscissimo a rivedere quello dell'Atalanta, credo che saremmo tranquillamente in lizza per lo scudetto, voglio dire.
E l'altra cosa è, ahimè, il portiere. Ora, si parla molto Suzuki, di questo Suzuki. Ora, io dico subito una cosa. Allora, Di Gregorio, io l'ho detto dal primo giorno che è arrivato, e mi ricordo Ugo che invece lo difendeva molto perché diceva molto reattivo. È vero, è molto reattivo. Il problema è che tecnicamente è troppo artigianale e alla Juve non siamo abituati a vedere portieri con quella tecnica lì. Ora io mi chiedo, io Suzuki non lo conosco per niente, ma com'è come portiere? Voi avete idea di come sia?
Prof, io l'ho visto con l'Olanda, è stato spettacolare, però non
so, ma dico tecnicamente, cioè se ha la tecnica del portiere o no, ecco, questo io mi chiedo.
Ma in realtà secondo me quest'anno col Parma non ha fatto una grandissima stagione, secondo me un po' portiere alla Di Gregorio, nel senso ha ottime capacità fisiche, però qualche volta anche lui dal punto di vista tecnico io ho visto fare degli errori, insomma, non da poco. Sì, secondo me sarebbe una grande upgrade rispetto
esatto, è quello che stavo per dire, non mi fa sognare, ecco, da questo punto di vista.
D'altronde,
a differenza
dire...
di di Gregorio magari si può dire che, appunto, come diceva, come si diceva ora, ha esperienza internazionale, perché gioca nella nazionale giapponese. Di Gregorio la prima partita europea penso che l'abbia fatta con la Juventus, quindi ha 29 anni, quindi quello sicuramente è un valore in più, però non lo so, insomma, secondo me non è un giocatore che ci mette al sicuro la porta.
No, il problema è che chi potrebbe essere un giocatore che ci mette al sicuro la porta, però io questo mi chiedo, cioè voi avete...
Già forse Vicario è meglio, cioè tra quelli che ho sentito dire.
Non... Che comunque non ha fatto un grande campionato lo scorso anno.
No, due anni fa relativo. Invece ha praticamente fatto vincere l'Europa League. Sì, quest'anno ha giocato male Vicario, sì.
Non è che ha giocato male, è stato il peggior portiere della Premier.
Sì.
Non è che ha giocato male, cioè è stato veramente un disastro.
Sì, non è vero, sono d'accordo, però tra quelli diciamo che ho sentito dire.
Io se devo prendere Vicario mi tengo Perin e Di Gregorio, se devo prendere Vicario è...
Oggettivamente chi c'è sul mercato? Oggettivamente chi c'è sul mercato? Non c'è nessuno che... Cioè, siamo andati dietro
secondo me quello che dobbiamo capire da come si sta muovendo la Juventus è proprio che stia cercando un portiere forte, perché altrimenti Vicario l'avrebbe già preso, no? E tanto è in uscita da Tottenham, probabilmente te lo darebbero anche in prestito, quindi cioè, la Juventus l'avrebbe già preso. Il fatto che abbia fatto un'offerta per Svilà ufficiale circa 40 milioni, il fatto che si è andata su Martinez,
Roma
poi...
lo vende ovviamente, cioè,
però senso... ovviamente però tu sei andato lì a fargli l'offerta, questo è importante, ci fa capire che la Juventus vuole anche eventualmente andare ad investire in maniera importante in porta. Allora io personalmente uno scenario: se non si arrivasse eventualmente ad un portiere importante già in questa sessione di mercato, a questo punto si potrebbe, o se devo andare a prendere Vicario, tenere chi ho, o provare con Vicario, anche perché a livello mentale magari può portare qualcosa di diverso, cioè Di Gregorio farebbe fatica a ripartire secondo me l'anno prossimo.
No, Di Gregorio
si è bruciato ormai, no? Magari fai una stagione così per l'anno prossimo ad andare pesantemente su qualcuno che può essere carne secchi, visto che hai 40 milioni da investire, magari te li tieni o comunque sai di poter investire l'anno prossimo per un portiere se davvero lo vuoi. Adesso si parla di questo Suzuki, si parla di un possibile asse Juventus PSG, perché poi sul portiere c'è il PSG e magari potrebbe essere acquistato da loro, ceduto in prestito, insomma tutti scenari particolari. Però ecco, io prendo per buono il fatto che la Juventus abbia fatto un'offerta per Svilar, vuol dire che la Juventus importa punta ad un portiere importante, a un profilo importante, anche perché anche Di Gregorio la prima stagione non ha fatto malissimo, la seconda è stata disastrosa, è un po' quello che è capitato a Vicario. Quello che forse serve alla Juventus è ritrovare anche in porta un minimo di certezza, quindi avere un'altra incognita che fa una partita sì e tre no è rischioso e non so, probabilmente si stanno pensando bene. Io pensavo che la Juventus potesse dare a Spalletti il portiere anche prima della tournée, lo hanno accontentato in avanti e vediamo se in queste ultime ore cambierà qualcosa anche in porta.
Io non lo so. Sì, Ettore?
Io proverei effettivamente, oramai De Gregorio è fuori, nel senso che con il suo agente ha fatto una frittata, insomma, quindi non è possibile che rimanga la Juve. Io cercherei di prendere un giocatore di qualità, magari che non è uscito dai nomi. A me piace molto il portiere del Marocco, Bonum mi sembra che si chiama, che gioca in Turchia, è un portiere di esperienza e credo che si possa anche trovare questa soluzione. Ed è un giocatore che forse dal punto di vista tecnico è superiore, di livello superiore rispetto ai nomi che ho sentito finora.
La scelta del portiere è sempre difficile, insomma, non... la sciocchezza che è stata fatta prendendo Di Gregorio e mandando via Stesne quell'anno è veramente una sciocchezza magistrale, e credo che, insomma, Giuntoli ha enormi responsabilità, Giuntoli e Thiago Motta hanno enormi responsabilità, perché il portiere in una squadra è molto importante, e avere fatto un campionato con il secondo anno con Di Gregorio è stato veramente disastroso, nel senso che secondo me lui è una delle ragioni per cui non siamo arrivati in CL, al di là di tutto, perché se te guardi le statistiche della Juve, insomma, è strano che non sia arrivata tra le prime quattro, è veramente strano.
Ma questo... infatti forse volevano prendere Martinez proprio anche per dare, secondo me abbiamo proprio evitato una pallottola non prendendolo, però è quel giocatore di esperienza, di carisma, forse puntavano su quello, no?
Vabbè, però Martinez le cazzate, cioè, capito? Cioè, le cose che fa De Gregorio non te le fa, eh? Poi lascia stare che è un po' una testa di cazzo, ma quello sai.
Ma forse lo volevano prendere per quello, secondo me.
Non è che... Non è che...
Servono anche quelle.
Sì,
no,
sì,
no, però... infatti secondo me volevano prendere proprio giocatori anche proprio bastardi senza gloria.
Ecco, questa... bravo, bella.
Non lo so, comunque la scelta del portiere è veramente, veramente un casino, perché l'inizio del campionato si avvicina e te non puoi cominciare con Di Gregorio, cioè veramente non puoi cominciare con Di Gregorio, perché la prima partita che gioca al Juventus Stadium succede di tutto, cioè io non lo voglio nemmeno contemplare come ipotesi, e non è che manchi tanto, mancano 23 giorni se non sbaglio. Ora va bene che un portiere non ha bisogno di particolari inserimenti, nel senso, il portiere non è lì e se bravo para, ecco. ma insomma 23 giorni sono pochi, ecco. 23 giorni sono pochi.
Se può dare qualche spunto in più, aggiungere qualcosa in più, magari nella nostra considerazione su Suzuki, c'è una dichiarazione di Iker Casillas durante il mondiale, dopo la partita contro l'Olanda, che ha veramente elogiato il portiere del Parma, dicendo che è l'unico portiere che lui segue, che non si è mai sbagliato nel giudicare i portieri, e che secondo lui è l'unico degno erede, sarebbe l'unico degno erede di Courtois al Real Madrid. Lascia il tempo che trova, però sai, un tuo pari ruolo che ti giudica poi della caratura di Casillas, forse ci aggiunge qualcosina alle considerazioni che abbiamo fatto. Si vede che
dopo la partita con l'Olanda pure io ho detto, ma chi è sto fenomeno? Poi ho scoperto che era il portiere, certo, del Parma, quindi voglio dire...
Non lo so, io insisto che secondo me un portiere alla Juve deve avere una tecnica ineccepibile. Se Suzuki non ce l'ha, non è un portiere adatto. Perché alla Juve ci vuole un portiere che para, cioè non deve prendere gol a cazzo mai. E questo è il problema.
E parare i tiri parabolici.
Esatto.
Ecco, prof, ecco, io ad esempio adesso quando guardo Michele Di Gregorio, mi dispiace quando lo vedo, cioè rivedo quella immagine di quel gol preso con l'Inter, ed è una cosa, è un incubo, cioè rivedo sempre quell'immagine, lui...
No, l'ha presi di...
Sì,
l'ha presi di peggio,
Ma peggio di quello, guarda, anche per il valore della partita e del tipo di gol, e del fatto che lui comunque è interista, vabbè, quel malafede ovviamente calcistica conta poco sul campo di calcio, che Chiellini era milanista, non c'entra nulla. Però quel gol preso in maniera così goffa in una partita così importante, cioè, basta. Anche io l'ho sempre difeso, ma basta.
No, ti ho detto, lì è proprio una questione tecnica, non, è troppo artigianale. È un portiere che magari può fare la sua figura se viene bombardato da 20-30 tiri, allora visto è reattivo, salta di qua, salta di là, ma se deve fare il portiere che para, non pare di quel livello lì, sfortunatamente, per lui e soprattutto per noi, ecco. altri movimenti, mi sembra, sì, ci sono un po' di chiacchiere, ma insomma, io non penso che la Juve prenderà molto di più di quello che sta prendendo. C'è un po' da capire che succede sugli esterni, se tengono l'ex Viola, come si chiama, Gonzales?
Sì, esatto.
Sì. avendo, se prendono questa Alebegovic, insomma, lì alla fine diventa un po', perché da una parte c'è Bugà e il Diz, le cui condizioni di salute però non sono chiarissime, ecco, mettiamola così, anche quello c'è da capire se si deve operare o no, come sta. E a destra praticamente avresti con Seisau e basta, direi, no?
Giegrova,
che però secondo me difficilmente rimane, ecco.
Sì, è vero.
Anche perché
no, secondo me è centrocampo, come dicevi, cioè, forse continua a essere il reparto veramente povero tecnicamente.
È vero. Però lì proprio non vedo chi tu possa prendere, perché per esempio Kessié non è un giocatore che io prenderei, perché è un altro giocatore di quantità più che di qualità, e come incursori ha già McKennie, che è più bravo di tutti, quindi io non lo prenderei Kessié, ecco. Io cercherei un centrocampista di maggiore qualità, però non è che ne veda tanti in giro.
Ma prof, bisogna secondo me sfoltire la rosa, far uscire tanti giocatori che secondo me non sono adeguati, quindi vanno in qualche maniera, magari costa anche di
passare. Ma sai, non è che cosina, ne hai più così tanti. Arthur io non lo considero nemmeno nella rosa, cioè Arthur finirà in prestito a qualche parte, come ha sempre fatto, non è quello... io Douglas personalmente, ragazzi, visto che lei, io poi
non ha il ritmo secondo me per guidare una squadra di un certo livello, purtroppo mi sembra il tipo che non ci metta mai la forza e la grinta per poter guidare un centrocampo che ha bisogno, perché noi a livello di reparto offensivo adesso come adesso abbiamo un reparto abbastanza vivace nella capacità di interscambio, perché tutti i giocatori molto veloci che sanno saltare l'uomo, quindi però ha bisogno di un centrocampo, di qualcuno che abbia anche capacità di fare l'assist giusto, di riuscire a legare i reparti, di riuscire a fare qualche lancio, insomma. E lì effettivamente secondo me abbiamo delle carenze forti, ecco. Non so, un giocatore come Stiller, che è un giovane, una giovane promessa, sarebbe interessante, però bisogna vedere quanto vuole.
Sì, anche lui sembrava dovesse andare al Real, e poi effettivamente sarebbe un Stiller, tanto che mi piacerebbe, però sai, sono quei giocatori. Ma poi alla fine lui è un giocatore come Alibegovic, cioè, poi magari con relativamente poco lo puoi prendere, non lo so. Quello dal punto di vista così da fuori è difficile dirlo quanto può costare un giocatore del genere.
Consideriamo un'altra cosa, no?
Oppure un giocatore d'ordine come Højbjerg, che è in uscita, mi sembra, nel Marsiglia. Cioè, sono quei giocatori che magari danno anche quella capacità di legare i reparti, che sono utili, ecco, insomma, perché il nostro centrocampo, a parte vabbè Locatelli, che però è più un giocatore diciamo con caratteristiche più difensive, forse sarebbe meglio essere forse spostato come mezzala più che come riferimento.
Locatelli l'anno scorso
centrale,
il centro dietro l'ha fatto benissimo, quindi Locatelli veramente l'anno scorso è uno dei giocatori che non è criticabile, cioè, perché quello che doveva fare l'anno scorso l'ha fatto perfettamente. Basta bastava guardare le partite, ma se guardi anche le statistiche, è abbastanza evidente che lui l'anno scorso ha giocato molto bene, esattamente in quel ruolo lì. Semmai lì bisogna aprire un attimo chi gli metti accanto e soprattutto con che centrocampo giochi. Cioè, giochi col 4-3-3, giochi col 4-4-2, giochi col 3-5-2, cioè giochi un 3 nel mezzo.
Pare che Spalletti. Con due, pare che Spalletti sia rientrato a giocare a due in mezzo a campo.
Cioè 4-4-2 o 4-3-3? No, 4-4-2.
4-2-3-1. 4-2-3-1.
4-2-3-1.
Sì. Poi magari adesso avrà avrà anche più interesse vedere le prossime amichevoli per capire Ale Begovic se verrà schierato in che ruolo, perché ovviamente sembra pestarsi un po' i piedi con Illiz, però è un giocatore ambidestro, un giocatore che può giocare anche in mezzo e forse fare quel lavoro di raccordo con il centrocampo se si dovesse giocare a due, magari ci si potrebbe schierare. No, vabbè,
ora Ale Begovic non mi fare un centrocampista, ecco, sinceramente.
No, però nei tre davanti, no, dico, fare un pochino da...
Sì, nei tre davanti. Anche, sì. No, vabbè, se giochi a due, Locatelli è uno dei due, per forza.
Certo.
L'altro è... che ne so io. Miners?
Esatto, se mette la... La testa
o Turam, sì, forse Turam, sì, Locatelli Turam. In questo caso però...
O Douglas Luiz, sì, dai.
O come, scusa?
O Douglas Luiz.
Sì, allora, nel senso, se giochi però con 4-2-3-1, tutto l'attacco sta nei tre, perché non può avere un centrocampo con giocatori, deve avere un centrocampo, quei due devono essere giocatori che insomma, che chiudono, non giocatori che propongono, perché se no, troppo sbilanciato.
Ma sai, magari dietro la punta ci metti McKennie, come ha fatto spesso.
McKennie lo puoi mettere ovunque. Cioè,
McKennie
McKennie è un grandissimo giocatore. Cioè, io, francamente, io non capisco come si possa criticare McKennie. Cioè, e va al di là delle mie comprensioni.
No, io l'ho criticato tantissimo in passato, però devo dire che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto una crescita enorme.
Che altro cioè non gioca male in nessun ruolo.
L'intelligenza calcistica
non gioca male in nessun ruolo.
È intelligente lei.
E soprattutto se lo metti davanti alla porta segna anche. Cioè, capisci? Sì. È questo il punto. Cioè, uno se gli dà la palla per segnare, più delle volte segna. Averne i giocatori a quel modo. E in difesa direi che ci siamo, però, onestamente.
Sugli esterni?
Esterni è Kalulu e Çelik da una parte, e Cabal è cambiato da quell'altra.
È Cabal che io speravo di...
Ma Cabal, secondo me, te lo devi tenere, perché l'anno scorso lui è rientrato a un infortunio grave. È un giocatore che secondo me aveva fatto vedere delle cose positive. Non lo puoi dar via così, veramente. Cioè, gli devi dare un'altra opportunità a Cabal, che si allena per bene dall'inizio anno in un contesto corretto, perché io me lo ricordo Cabal prima dell'infortunio. Aveva fatto vedere delle cose estremamente interessanti. Cioè, se te i giocatori, quando hanno avuto un'annata negativa, li bruci sempre, e poi alla fine però... Cioè, dico, tirerai i titolari, ma addirittura le riserve. E poi diventa difficile fare la squadra, Ti ritrovi un sacco di persone che non sai che cosa fare. Cabal è assolutamente da recuperare, perché è un giocatore di ruolo, è un terzino sinistro. E non è che crescono sugli alberi i terzini sinistri, anche perché non vedo chi tu possa prendere. Cioè, se devi a Cabal, capito? C'è qualche nome che è venuto fuori sulla sinistra? No, e allora segno lo da via Cabal.
Sì, no, ma sai perché dico Cabal? Perché negli ultimi mesi dell'ultima stagione Spalletti ha fatto proprio...
Ma può cambiare.
Ha scelto proprio dei giocatori, alcuni sembra che l'ha proprio mollati, non ha fatti più giocare.
Ma Spalletti può anche cambiare idea e la società può anche dire Spalletti, no, te così non lo puoi fare. Capito? Insomma, bisogna anche trovarsi un attimo, perché ti ripeto, io dici Cabal, ok, lo dai in prestito a qualche parte, sicuramente poi c'è da comprarne uno, però chi ci metti? Capito? Cioè, già avere lì Cambiaso non è proprio il top. Poi?
Infatti, secondo me ci saranno ancora tante situazioni da chiarire, prof, dietro. Non sappiamo bene Gatti che fine farà.
Io toccherei io ma ora ragazzi, io francamente i centrali ETA li terrei tutti, a meno di cose incredibili. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma dove li ritrovi? Dove li ritrovi i giocatori così? Cioè, non ci scordiamo che se te vendi uno poi c'è da sostituirlo, capito? Non è che ci sa il pozzo di San Patrizio, capito? Che ci sa la cava dei soldi. Poi ti ripeto, se magari
no,
ti fanno...
perché Kelly non è peggio di Lukumi.
Appunto, cioè, io... Ma cercare Lukumi, ce n'hai tre che sono meglio di Lukumi. Tutte e tre.
Sì,
allora, infatti io ci vedo poco a quella cosa lì.
Però l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi anche in quella zona di campo, al di là della marcatura stretta, che poi dovrebbe essere la priorità per il difensore, però nella economia di gioco di Spalletti, dei centrali con delle caratteristiche tecniche di maggior qualità rispetto a quelli che abbiamo, potrebbero essere delle qualità che va a trovare, a ricercare. Potrebbe, quindi non mi meraviglierei se si facessero dei cambiamenti anche lì, fermo restando che sono d'accordo con il prof, sono comunque centrali importanti, ti permettono anche di giocare a tre, cioè Bremer, Gatti, Kelly, poi c'è Calulu molto duttile, quindi però bisogna sempre vedere cosa chiede l'allenatore, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che non abbiamo un allenatore che è lì e si accontenta del gioco, lui vuole trovare in mezzo al campo delle caratteristiche. E quindi se si impunta che dietro un centrale, magari il centrosinistra, deve avere le caratteristiche e la qualità di Lukumi, perché Kelly quando gioca al piede fucilato, quello si impunta e chiede un difensore centrale. Come?
Non è neanche vero, cioè, nel senso... Non...
No, dico, però, dai, poi Spalletti poi uno si fissa molto, prima avete parlato di Cabal... Dopo la partita a Istanbul non ha giocato più.
Il problema della Juve è centrocampo, c'è poco da dire. Secondo me il vero problema, se vogliono risolverlo, è centrocampo, perché manca
forse
sia a livello
passare a due vuol dire già provare a trovare una soluzione, cioè diminuisco le persone che ci sono a centrocampo, ne metto solo due e vado a ritrovare uno sviluppo di gioco più avanti, e magari metto a fianco di Locatelli un giocatore di esperienza, perché mi serve anche quello, non ci dimentichiamo che comunque abbiamo finito il campionato con la richiesta esplicita di Spalletti che chiedeva proprio più personalità in mezzo al campo, quindi magari a fianco di Locatelli o di Thuram, di un giocatore che già abbiamo, vedo un Goresca, vedo un Kessi, cioè al di là del nome che ho fatto, un giocatore al di là del nome, però un calciatore comunque. Abbiamo visto che sia Thuram che Locatelli sono giocatori dal punto di vista caratteriale molto fragili. Molto fragili.
Su Thuram c'è anche un discorso di fragilità fisica, a quanto pare, perché poi non si capisce se lo vogliano pure sbolognare, Thuram, perché spesso e volentieri lo vedi.
Io credo che la Juve, se arriva l'offerta giusta, alla Juve possono tutti, partire tutti, ivi compreso Ildiz, se arriva l'offerta. Quindi sono lì che se ne esce una squadra di Bremer che dice vogliamo Kelly e vi diamo 20 milioni, via. Se il Napoli dice vi diamo 20 per Gatti, via.
No.
Se un pazzo si prende Cambiaso, via. Ma glielo portano.
No, secondo me sarebbe una follia, perché poi li devi comprare i giocatori. E non hai né il tempo né i soldi.
Sì, infatti, perché Gatti, se noi oggi andiamo a comprare Gatti, ci chiedono 40 milioni.
Non è così. Cioè, non sarà così, secondo me. Proprio perché non avresti soldi per comprare i sostituti. Kelly non lo puoi valutare 20-25 milioni, perché non ce lo ricompri Kelly con 25 milioni. Capito? E questo è il problema. Perché se te vai a prendere un giocatore a livello di Kelly ora, te ne chiedono 40, minimo. E questa è la realtà.
La cosa incredibile è stata anche l'evoluzione del pensiero dei tifosi, me compreso, perché voglio dire, non è che uno, solo gli stupidi non cambiano idea, su Kelly che da illustre sconosciuto e poi
io francamente
perno della difesa. Sì, no,
quella non l'ho mai capita, perché anche secondo me si vedeva benissimo, era un giocatore valido.
Tu l'hai sempre detto, questo ti fa onore, però ovviamente moltissimi dicevano ma è uno scarto alla fine, perché chissà, invece si è rivelato alla fine il perno della difesa.
Ma non è un fenomeno, ma è un difensore di mestiere molto solido, capito?
Avercene.
È il solito discorso, non è il Nesta.
ma noi sì, eravamo
ho capito, però ti devi anche rendere conto che però non sempre ti riesce,
perché, ha fatto anche bei gol,
uno insomma avere avuto Bonucci, Basaglia e Chiellini per una decina d'anni capisco che possa viziare, però ti devi anche rendere conto che insomma non è sempre domenica, difesa ci hai avuto anche Magrin e Brio, quindi voglio dire,
beh, ma Brio, ma
no, Brio era uno scarpone ottimo, indegno in un contesto molto buono,
in un contesto molto buono,
ma era uno che aveva, era uno che ora come ora non lo vorresti in campo, fidati.
Ma non lo so, prof, io per Sergio Brio provo affetto, quindi
sì, anche io, ma questo non mi impedisce di valutare il giocatore che era. Era uno scarpone indegno con degli ottimi giocatori accanto, come altri alla Juve, come altri alla Juve. E quindi insomma non è che ti capita sempre avere Barzagli, Bonucci e Chiellini, quella era una roba. Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini sono stati un divertimento per 10 anni, dobbiamo anzi essere, considerarci fortunati per averli visti, avere visto 9 scudetti di fila. Cioè questo, io quando i tifosi della Juve si lamentano, mi prudono le mani francamente, perché non si rendono conto che il tifoso medio della Juve ha avuto una cosa che probabilmente nessun altro tifoso in Italia avrà mai. Chiaro? Cioè è questo.
No. Ah, siamo incontentabili, sì, questo è vero.
Stupidamente incontentabili, e questo è il problema. Capito? Stupidamente incontentabili, perché anche tifosi della Fiorentina però sono incontentabili, però non vincono un cazzo.
Diciamo che la Juve ha avuto dei grandi difensori. Io mi ricordo quando c'era Kohler, Giulio Cesare, insomma, erano dei giocatori.
Erano di buonissimi livello, difensori, insomma, ma non paragonabili ai tre che hai avuto poi. No, soprattutto come reparto, gli anni che ha avuto Bonucci, Barzagli, Chiellini e Buffon, c'era l'impressione che il gol non lo prendevi mai. Capito? Se decidevi di non prendere gol, non lo prendevi mai. Questa è una cosa che chiaramente poche squadre possono fare. Comunque, tornando un po' a quello che si diceva, sì, ci saranno ancora dei cambiamenti, ma attenzione, non troppi cambiamenti, perché sennò poi ti ripeto, non hai più né il tempo né i soldi per cambiarli, e soprattutto non puoi vendere un giocatore a meno di quanto ti ci vuole per rimpiazzarlo. È una follia. Capito? È una follia. E non credo che lo faranno. Non mi pare un Carnevale, non mi pare un dirigente che fa queste cose qui. Ecco. Mi pare uno estremamente...
Kohler e Giulio Cesare hanno vinto la Coppa UEFA, cosa che speriamo di rifare con Gatti e Kelly quest'anno.
Sì, ora non, mi sembra un po' prematuro, diciamo, ora di queste cose ne parleremo a settembre, ottobre. Io non so, prima, ripeto, vorrei vedere formarsi la rosa e, ripeto, per quanto capisca che ancora dei cambiamenti ci saranno, spero che non ce ne siano troppi. Perché si rischierebbe veramente di provare a fare delle cose strane che a me non piacciono, ecco. Ok? Bene, direi che diciamo, abbiamo discusso, parlato abbastanza di mercato. Vogliamo dire due parole sulla pantomima del CT della Nazionale? Chi è che vuole fare?
Sì, prof, c'era una... Spesso su, mi pare, Striscia la Notizia, non vorrei sbagliarmi, o forse su Rai 3... mandavano uno spezzone dove c'era Emilio Fede che si toccava il collo della camicia, la cravatta, e diceva: che figura di merda. Ecco, penso che sia abbastanza
una gif.
sì, poi c'è anche la gif che è diventata un meme, ovviamente, però credo che sia abbastanza emblematico di quello che è successo.
No, vabbè, una roba indeuro, ma tutti, guarda, veramente, a cominciare, Leonardo e Maldini, che francamente mi hanno deluso tantissimo, perché, cioè, te non ti puoi presentare a compirlo.
soprattutto quando hai dato in pasto. Allora, prof, il discorso è questo: cioè, tu non puoi fare il nome di Guardiola. Cioè, se magari lo contatti, non lo devi far sapere, lo devi smentire tutto subito. Perché chiunque verrà dopo sarà comunque sì. Cioè, un brodino caldo, ma è una cosa veramente. Cioè, una pezza, ecco, una pezza.
Ma poi figurati se Guardiola può venire, cioè lui le nazionali.
Ma no, sì,
allena, cioè, il nome più sbagliato che si possa fare.
Ma figuriamoci se io mi metto nei panni di Guardiola, io mi vado a ficcare in un puttanaio, scusate il termine, del genere, come quello della nazionale italiana. Ma scherziamo? Ma me ne sto in esilio dorato finché posso, ma è una cosa folle. Vabbè, ma mettiamo il caso che pure l'abbiano contattato, non fatelo sapere in giro, comunque mettete subito tutto a tacere, perché poi alla fine poi succedono i casini, poi vi presentate con Pirlo. Ora, con tutto il rispetto, il bene che posso volere a Pirlo, grandissimo campione, con noi è stato straordinario, veramente un top, amabile, però cioè, qui si tratta di risollevare una nazionale dalle macerie, ma davvero dalle macerie, cioè è un percorso dove hanno fallito anche, insomma, allenatori importanti come lo stesso Spalletti. E fare altri nomi adesso non saprei neanch'io chi avrei potuto, ecco, forse Allegri magari
Allegri
però Allegri forse non voleva andarci lui in nazionale, no. Giustamente. Conte è uno di quelli che non ti permette neanche di costruire, perché poi dopo 2 anni impazzisce e
manda se ne va. Paese. Sì.
Quindi...
sì, ma però fondamentalmente, proprio il discorso legato alla nazionale non è un discorso che risolvi con un allenatore che faccia giocare bene chi c'è, perché il materiale tecnico è talmente basso, ecco, che nessuno mai potrebbe. Conte probabilmente, ma sarebbe sempre fine a se stesso, cioè sicuramente mediamente Conte farebbe arrivare l'Italia più lontana rispetto ad altri allenatori, ma più lontana che vuol dire di certo non a vincere. Quindi se si vuole veramente fare qualcosa per il bene dello sport nazionale per eccellenza, il calcio, e lì forse era l'unico senso che avrebbe potuto avere Guardiola, è riformare completamente dai settori giovanili il nostro sistema calcio. Torniamo sempre lì, se noi non capiamo che i ragazzi, anche più giovani, debbono essere utili per il calcio del futuro, e invece schieriamo i fuori quota, schieriamo i ragazzi stranieri che magari sono un po' più strutturati fisicamente perché vogliamo vincere il trofeo Dino Viola, il trofeo Vatte la Pesca, e non facciamo crescere il nostro calcio. Noi, considerando che oggi rispetto a prima i ragazzi nemmeno escono più in strada a giocare a pallone, e quando vanno alle scuole calcio non fanno nemmeno più la tecnica di base, perché li fanno crescere come atleti e non come calciatori, è tutto il sistema che implode su se stesso, punto. Quello è il discorso. Perché in Spagna, in Inghilterra e in Francia e anche in Germania, prof, ci avete fatto, se ti ricordi bene, una bella trasmissione ai tempi di Bianco e Nero, Adelalbo, adesso non ricordo. Hanno investito in maniera diversa. Noi stiamo ancora fermi a un ricambio generazionale del Piero che nasce una volta ogni 20 anni. No, ci vuole un metodo anche nei settori giovanili, punto. Quello. E poi oggi tu puoi mettere chiunque.
Io sono d'accordo. Rimane però comunque il fatto che in Italia comunque 24-25 giocatori per arrivare agli ottavi quarti di un mondiale.
Quello sì.
Non dico qualificarsi, arrivare agli ottavi quarti di un mondiale ci sono sempre. Quindi se te non quello ti riesce sì, è segno che non solo sei in una fase non particolarmente brillante a livello di talenti, ma tutto è gestito veramente a pena di segugio. Ecco, è questa l'idea. Perché se non si capisce, cioè te hai perso la qualificazione mondiale con la Bosnia e Erzegovina e la Macedonia del Nord, insomma, ragazzi, ragioniamo, parliamone, non esiste una cosa del genere, non esiste, cioè prima era successo una volta sola che avevi perso la qualificazione mondiale contro l'Irlanda, era stato uno scandalo nazionale negli anni 50, capito? Cioè, stiamo scherzando davvero? 3 mondiali di fila senza esserci per una nazionale come l'Italia? si può fare tutti i discorsi che hai fatto te prima, che ti pare, ma rimane il fatto che in Italia 24-25 giocatori per arrivare, guarda, non voglio, agli ottavi di un mondiale ci sono sempre. Chiaro? Così come ci sono in Germania, così come ci sono in Francia, così come ci sono in Spagna, così come ci sono in Inghilterra, così come ci sono in Brasile, così come ci sono in Argentina, e potrei continuare. Ok? Chiaro? Quindi non è solo quel problema che dici te, è anche un problema un po' più grosso. E la figura ennesima di merda, se fatto, è diciamo l'epitome di tutto questo, perché ripeto, a cominciare da Leonardo e Maldini, a seguire da Malagò, a seguire da tutti i presidenti di Serie A che spingevano Conte, non si capisce per che motivo, tra l'altro.
No, ad averlo il prossimo anno come possibile avversario.
Mi sembra una strategia di una miopia.
Prof, vabbè, ma allora la dichiarazione di Cairo che dice non bisogna programmare, fare i piani quinquennali perché non vanno bene, ma bisogna puntare tutto sui primi 100 giorni, è il manifesto di una classe dirigente e industriale in Italia, nel calcio e anche fuori, che non è capace.
Incredibile. Cioè, in Cina pensano nei prossimi 50 anni, noi invece nei prossimi 100 giorni.
Appunto.
La lungimiranza prima di tutto. Cairo lo conosciamo, un personaggio, sia, ma anche io non riesco a capire questo innamoramento dei giocatori, dei presidenti di Serie A per Conte. Per carità, può essere un'ottima scelta sotto certi punti di vista, ma bisogna anche considerare come si è comportato negli ultimi anni Conte. Cioè, io francamente...
Conte è inaffidabile, cioè, veramente una cosa.
Ormai però Conte, come diceva Ugo, ti prende quattro rape e lui ha questa caratteristica che dura sempre meno, perché ormai dura sempre meno questi suoi trucchi, sì. Diciamo, chiamiamoli così, no? E che poi è anche bravura da un certo punto di vista, però dura sempre meno.
Allora, l'unica volta che lui è stato 3 anni in una squadra è stato con la Juve.
Sì, è vero.
Poi massimo 2 anni e via.
Però ha questa caratteristica, quindi prende il Napoli, è arrivato settimo, la Juve è arrivata settima, il Chelsea che era andato male l'anno prima, vince la nazionale che era, sembrava la peggiore nazionale di sempre, invece ora guardarla, quella del 2016 sembra extra lusso, e la fa arrivare avanti gli europei, il Napoli vince lo scudetto, cioè, c'ha queste caratteristiche che per un presidente come può essere quello medio della Serie A sono appetibili.
E voi Mancini mai arrivato oltre il secondo posto in Italia?
Dice più sul campionato italiano però che su Conte, forse, da questo ormai.
Ma che Mancini ha già fatto bene una volta, l'hanno preso per quello. Che dice, questo
Mancini
ha fatto bene.
Sì, Mancini la non qualificazione al mondiale con Mancini rimane una cosa veramente misteriosa, perché poi fummo eliminati con la Macedonia, ma tanto non avremmo passato il turno con il Portogallo in finale. Ma perderla per un rigore in quel modo, o due rigori di Jorginho, era praticamente fatta, fu veramente incredibile.
Sì, una certa percentuale di sfiga l'abbiamo pure avuta, però sai, fa parte del gioco anche quella, purtroppo. Non è stato fortunato, sì. Poi lui ha lasciato per i petroldollari, ora si vede che insomma ha arricchito tutte le prossime generazioni sue.
Vabbè, ora l'ha già fatti i petroldollari.
Sì, ormai insomma è bello satollo, quindi può dedicarsi tranquillamente a un lavoro meno stressante come quello del selezionatore della nazionale, voglio dire, molto più tranquillo. Forse anche insomma tornare a casa, un po' di nostalgia, non lo so. Speriamo faccia bene. E io non voglio citare il papà di un mio caro amico che era tra l'altro il presidente dell'Inter Club della mia città, quindi comunque non dovrei citarlo, però lui diceva sempre, lui faceva riferimento a Sacchi, perché qui parliamo dell'epoca dei Sacchi, sono i ciucci che corrono, nel senso che l'allenatore sì, fino a un certo punto, alla fine il materiale umano è quello, però lui si riferiva più che altro alla sua Inter, va bene, perché sì, all'epoca sì, non andava particolarmente bene.
Andava particolarmente bene. Bene, direi che abbiamo parlato un po' di tutto quello che si doveva parlare, è arrivato il momento di chiudere questa annata di Shadows, e direi che l'anno prossimo ripartiremo come sempre intorno alla prima seconda settimana di settembre, quindi a campionato già iniziato. Io personalmente adesso vado in ferie, ho un convegno la prima settimana di settembre, quindi penso la seconda settimana di settembre faremo, a quel punto avremo già giocato mi sembra un paio di giornate. Come funziona il calendario quest'anno? C'è il solito due partite e poi ci si ferma, le pause, come sono le pause quest'anno?
Quest'anno c'è la mega pausa settembre-ottobre, hanno unificato le due pause della nazionale, quindi c'è credo 20 giorni senza atleta.
Non so se è meglio o peggio, forse è meglio, dai, ci togliamo il dente.
Aspetta, ora c'ho il calendario qui davanti, ecco, allora si gioca... Juventus-Atalanta il 20 di settembre e poi la successiva di campionato è il 10 di ottobre Cagliari-Juventus.
Ah beh, quindi 20 giorni si fa in tempo anche a fare qualcosina. Ora, d'accordo, e quindi niente, direi che si può chiudere qui la stagione, non è andata benissimo, speriamo che la prossima vada meglio, perché insomma, quest'anno è stata veramente forse la peggiore stagione della Juve da quanti anni?
15. La prima di Conte,
sì, diciamo. Beh, sì, da Del Neri,
sì,
e quindi sono 9, insomma, sono 15 o 16 anni, quindi. Giustamente bisogna accettare anche questo, perché nel calcio esiste anche questo. Comunque io comincio a salutare tutti i miei complici, a cominciare da Ugo Ciotti. Ciao Ugo e buone vacanze.
Ciao prof, grazie, buone vacanze anche a tutti noi e a tutti gli amici all'ascolto, ci ritroviamo presto, carichi.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, buone vacanze, purtroppo chi come me l'ha già fatta e purtroppo siamo al lavoro con il caldo. Saluto a tutti.
Michele Ciriberti, ciao Michele.
Prof, niente, ci ribecchiamo a breve poi alla fine. Comunque...
Sì.
Tutto il mare,
40 questo, giorni, tra
tutto
40
il mare
giorni.
Tranne Mario che deve lavorare.
Vabbè, deve morire. Io parto sabato, fortunatamente. E Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori, buone vacanze a tutti.
Ok, e io sono il professor Cantor e anche per quest'anno vi saluto e ci sentiamo a settembre. Buonanotte a tutti.
Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.